Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sei minuti, prima puntata di Focus Economia in diretta del nuovo anno, e buon anno da Sebastiano Barisoni a tutti voi in ascolto. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, chiaramente parleremo del tema del giorno, che è un doppio tema in realtà, cioè la voglia, diciamo così, le pressioni, anche il desiderio che ha Elon Musk di far sì che l'Italia adotti, con una cifra più o meno di 1,5 miliardi di investimenti, per da parte vista, dal punto di vista italiano, il sistema Starlink. Che cos'è Starlink? È un sistema, per chi non lo sapesse, di satelliti. Elon Musk ne ha già 6.850, ne lancerà, ne ha già annunciato il lancio di altri 25 subito nei primi giorni del 2025. Perché i satelliti? Perché riescono a coprire le aree A, dove hai una bassissima connessione, se non assenza di connessione, ma poi ne parleremo con chi ne sa molto più di noi. B, perché riescono a saltare fuori i cavi, e quindi la parte che, di informazione che viaggiano via cavo viaggia via satellite. Ci sono due piccoli problemi, infatti li affronteremo da due punti di vista. Il primo è un problema di carattere politico, e cioè qui c'è un tema di sicurezza del paese o dell'Europa, e che è l'obiezione che hanno fatto vari leader europei, e cioè possiamo dare a un privato, ma lasciamo stare che adesso sia un grande fan di Trump, poteva, il ragionamento vale anche se Elon Musk fosse stato un oppositore di Trump, ma diciamo, possiamo dare a un privato tutta la rete di comunicazione satellitare del futuro? E qui va detto che il rappresentante di Musk, quindi di Starlink in Italia, ha detto no, ma guardate che quello è un sistema che va a affiancarsi. Poi c'è l'altro tema, che ne sarà del progetto europeo, che coinvolge un insieme di aziende italiane, nel senso che ci sono Leonardo, italiana, l'ex Finmeccanica, per chi non se lo ricordasse, Leonardo che è impegnata nella vicenda, e perché? Perché l'Italia, l'Europa, scusate, mi aveva già lanciato un altro progetto che si chiama Iris, per lanciare sostanzialmente in orbita un numero di satelliti molto più basso di quelli di Elon Musk, 290, di cui 285 diciamo a bassa orbita, per essere precisi. Ma il consorzio si chiama Space Rise, a cui partecipa appunto anche Telespazio, che è controllata da Leonardo. E al di là della parte solo economica, perché questo costerebbe un po' meno l'Italia, il governo italiano dovrebbe tirare fuori 750 milioni, mentre perché sostanzialmente per gli 11 miliardi che servono, 4 miliardi sono a carico delle aziende private che partecipano al programma, 500 milioni del consorzio appunto satellitare europeo, l'IVS, l'Agenzia Spaziale, e 6 miliardi provengono dal bilancio dell'Unione Europea. Quindi il governo italiano dovrebbe tirare fuori 750 milioni. C'è già una differenza tra 1,5 miliardi e 750 milioni, ma c'è un tema, ripeto, doppio: di da un lato consegniamo tutta la tecnologia, o meglio la ricerca tecnologica, a Elon Musk. È vero, ha ragione, c'è una bella intervista oggi di Colao, l'ex numero uno di Vodafone, nonché consigliere di Mario Draghi, che dice: attenzione, dobbiamo recuperare il ritardo. È vero che l'Europa è in ritardo, tanto per cambiare anche lì, che il programma sta slittando, doveva essere lanciato nel 2027. I primi satelliti, ma il lancio adesso verrà nel 2030. Però c'è un tema di carattere tecnologico, cioè se tu ti appoggi solo a Elon Musk sarai per sempre dipendente sulla parte satellitare da SpaceX. E poi c'è un tema, dicevo, politico, che affronteremo, cioè dove sta andando Musk, anche perché nel frattempo ci sono varie dichiarazioni abbastanza seccate del leader britannico Starmer, di Emmanuel Macron, perché lui li ha attaccati direttamente. Macron ha parlato di un Elon Musk che vuole sostenere una nuova internazionale reazionaria nei paesi dell'Unione Europea. Cioè, il problema di Musk è che non fa solo l'imprenditore in questo momento, ne parleremo, fa anche così l'influencer politico, dà il suo appoggio a Alternative for Deutschland, quindi l'estrema destra tedesca, attacca il governo laburista, ha attaccato i nostri magistrati, cioè entra, che per carità è un privato cittadino, un imprenditore. Adesso vedremo col nuovo governo Trump, perché non penso che all'amministrazione Trump faccia piacere avere delle tensioni che creano frasi così un po' scomposte. Però ripeto, sono due fronti, uno tecnologico e l'altro di carattere politico e quindi strategico da questo punto di vista. Poi parleremo di che cosa? Dei dati usciti oggi sull'inflazione, che si conferma, l'anno scorso si è confermata bene all'1%, comunque a dicembre ha fatto più nel 3 su base annua e più 0,1 sul mese. A questo punto i prezzi al consumo nel 2024 sono cresciuti dell'1% contro un 5,7% del 2023. So già l'obiezione che farete, è chiaro che sono aumenti che si sommano agli aumenti del 2023 e del 2022. Però attenzione, perché comunque la curva si è appiattita, per fortuna, non ci aspettiamo un segno meno nei prezzi, ma almeno si è appiattita. Anche nel settore alimentare, che ricorderete era quello molto più resistente, vischioso a far calare i prezzi, beh, la dinamica dei prezzi è andata dal più 9,8% al più 2,3%, i prezzi al consumo negli alimentari freschi, l'inflazione di fondo è stata al 2%. Di questo parleremo e poi anche di un dato, perché l'Istat oggi ha diffuso anche il dato sugli occupati e disoccupati. Se cresce il numero di inattivi e quindi di persone che non lavorano, tra chi potrebbe fatto 100 chi potrebbe lavorare, sono 13.000 in meno, ma si abbassa ulteriormente il tasso di disoccupazione, scende al 5,7. Questo ha un motivo, non è una contraddizione, aumentano gli occupati, cadono i disoccupati, perché noi sappiamo che i disoccupati misurano solo chi non lavora tra chi lo sta cercando, gli occupati misurano chi lavora, ha fatto 100 tutti, e ci sono persone che possono non essere interessate per esempio al mercato del lavoro per avere per attività private, oppure può succedere che cosa? Che tu inizi a vedere che c'è una forte richiesta sul mercato del lavoro, quindi di quelli che lavorano fatto appunto, e non solo di quelli che lavorano fatto 100 chi potrebbe lavorare, ma di quelli che lavorano, di quelli che stanno cercando, scusatemi, il tasso è calato. E non è una contraddizione, l'abbiamo visto già altre volte. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio24, la diretta su Facebook e YouTube e poi anche sul canale 246 del digitale terrestre. Qualcuno mi critica e dice non è che Musk sia proprio un normale cittadino privato. Ho detto adesso vedremo il ruolo che avrà quando si insedierà Trump. È chiaramente l'uomo più ricco del mondo, non lo sto paragonando al signor Rossi, diciamo così, sto solo dicendo che per carità un cittadino privato può esprimere le sue critiche o i suoi elogi all'estrema destra tedesca, quella austriaca, le sue critiche, però bisogna capire, visto che appunto non è solo un cittadino privato, quanto questo faccia piacere a Trump. E in ogni caso, mettiamola così, tante cose Elon Musk sicuramente non è solo un imprenditore, giriamolo in questo modo, è anche un imprenditore, e perché lui poi ha ricevuto, se non ricordo male, e questo va detto però, ma non ce l'ho con Musk, ha ricevuto 12 miliardi di dollari dall'amministrazione americana, 19 per la precisione, scusatemi, quindi più in questi mesi e anni, quindi cioè, ha un ottimo rapporto con l'amministrazione americana e ha bisogno dell'amministrazione americana. È vero che è stata una scelta, non è che Musk abbia puntato la pistola. La NASA a un certo momento, lo dico, si è messa a dire vabbè, chi ha i sistemi migliori è SpaceX, utilizziamo SpaceX. Io cerco di stare neutrale sulla cosa. Certo che però da europeo dare tutto il mio sistema di comunicazione satellitare a un privato che al di là delle sue idee politiche resta un soggetto privato e cura solo i suoi interessi, non è che mi faccia impazzire. Dicevo 349-238-6666 per sms whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio24. Andiamo sulle altre notizie in breve, partiamo dai mercati. che poi non sia solo Musk ad avere un rapporto molto stretto con il governo americano, lo vediamo a tutti questi altri geni. Ricordate quando Zuckerberg, che erano tutti quanti la New Economy, si comportano, io lo dico da sempre, sia come paradisi fiscali e fatturazione, che anche Bezos, che come atteggiamento con la politica, come gli imprenditori della volta. Allora, sarà un caso, ma Zuckerberg adesso ha annunciato, e Musk ha appena detto sono d'accordo con lui, che Meta, e quindi Meta non rinuncia al fact checking, perché vuole eliminare le forme di censura. Rinuncia a quello strumento che aveva lanciato Zuckerberg proprio perché Facebook, ma non solo, erano pieni di fake, sono pieni di fake news, di balle, di panzane, di ragionamenti mai verificati, di analisi che non hanno una pezza d'appoggio nei dati di fatto. Quindi e appunto Musk ha detto bene, bravo Zuckerberg, ma si stanno tutti allineando, dai, adesso non è una caratteristica solo italiana allinearsi, come diceva Flaiano, corriamo in soccorso del vincitore. Ecco, anche in America mi sembra che corrono in soccorso del vincitore. Allora, la borsa più 0,34% Milano, per quello che riguarda le altre borse invece più 0,30% invariata Londra, scusatemi, Parigi più 0,60% e ancora Francoforte più 0,50%, Nasdaq meno 1,12%, Standard & Poor's meno 0,45%, Dow Jones invariato. Euro su dollaro un po' debole a 1,03,6, secondo me si sta avvicinando ormai praticamente alla parità. Cosa va bene, particolarmente bene a Milano? Beh, Telecom Italia più 3,44%. E Nvidia è ancora da record a Wall Street perché ha annunciato dei nuovi processori per i videogiochi per PC con la sua tecnologia Blackwell. Poi ci sono alcuni titoli che in maniera, nonostante il petrolio stia andando bene, tutto sommato Saipem perde l'1%, Banco BPM meno 1,12%, Buzzi meno 1,10%, Intesa meno 0,45%, Azimut meno 0,80%, Unicredit meno 0,10%. Oggi c'è poca attenzione, mettiamola così, per il settore bancario. Oltre a chi guadagna invece, oltre a Telecom, segnalo A2A più 1,70%, come Moncler, Steamark Electronics più 1,60%, l'1,5% Monte dei Paschi, l'1,40% Iveco e anche Generali. Sì, segnalo che dopo l'offerta di Unicredit il Banco BPM resta stabile. Parleremo, dicevo, oggi sia di Musk, di SpaceX e del ruolo politico di Musk, ma anche appunto dei dati su occupazione e inflazione e delle attese sul prezzo dell'energia. Ora, io non vorrei, dopo che abbiamo fatto anni, ahimè, nel 2022, temendo che non bastassero le scorte. Allora, è inutile creare allarmismi. E le scorte, le riserve sono ancora buone. Il petrolio, il gas, scusatemi, è oggi a 46,6 a megawattora, ad Amsterdam un anno fa era a 37. Certo, è innegabile che dopo un anno e passa di gas sempre più basso, il TTF di Amsterdam rispetto a un anno prima, adesso siamo a un prezzo più alto. Anche il prezzo dell'elettricità, il PUN, è a 133 euro contro i 97 euro di un anno fa. Devo dire che poi c'è anche dichiarazione del ministro Pichetto Fratin che ha detto che le scorte di gas sono sufficienti per coprire la domanda, siamo al 78% di stoccaggi, quindi insomma non c'è nessun problema da questo punto di vista nel breve. Certo che nessuno vuole avere diciamo, nuove tensioni sul gas. Il motivo dell'aumento, vabbè, sapete, i consumi di gas sono aumentati, poi c'è stato il blocco del gas russo che non transita più in Ucraina, poi tensioni internazionali, insomma, vari. Comunque l'Italia ha al 78%, la Germania e il 77% ancora di stoccaggi pieni. Però Ara era l'autorità di regolazione per energia, che è stato il nostro ospite poco prima della pausa natalizia. Ara era, dice, a nome del suo presidente Besseghini, ci sarà nel 2025 un incremento probabilmente del 9-10% nelle bollette dell'energia, anche se diciamo un po' difficile come ragionamento, ma ne parleremo nel corso del programma. Gas, l'ho detto, petrolio, siamo a $74 al barile, più 0,60, Brent è a $77 al barile. E altre notizie in breve, vabbè, insomma, la parte diciamo grossa, alla dichiarazione di Trump che vuole annettere il Canada, vuole prendersi la Groenlandia, ma delle robe, dai, insomma. Vediamo adesso cosa farà quando si sarà effettivamente insediato. La Banca Centrale Europea dice che l'impatto del PNRR su Italia e Spagna è più basso del previsto perché siamo in ritardo nell'implementare tutti gli investimenti, e dice che però potrebbe arrivare al 2026 1,4% di punti di PIL in più in Italia e in Spagna proprio dal PNRR. Sì, è vero che abbiamo parlato di Meta, di Zuckerberg, che c'è stato un programma di fact-checking, ma anche la pena ricordare che abbiamo saputo ieri che l'amministratore delegato del gruppo Stellantis, o meglio, il numero uno di Exor, scusatemi, che controlla Stellantis, John Elkann, è entrato nel consiglio di amministrazione di Meta. E nel frattempo Zuckerberg ha detto: lavorerò con Trump contro la censura e accusa l'Unione Europea. Si stanno tutti allineando, il problema è l'Europa e il fact checking, va bene. Certo che con tutti i miliardi che hanno fatto, anche tenere la schiena dritta adesso, probabilmente la corsa a me fa un po', ripeto, uso flaiano, correre in soccorso dei vincitori fa un po' specie. Almeno va detto che Elon Musk la campagna l'aveva fatta proprio dal palco con Trump, quindi si era esposto in prima persona. Comunque 349-238-6666 per sms e whatsapp, restiamo su questo tema, partiamo appunto col primo tema. Allora cerchiamo prima di capire che cosa sono questi due sistemi, e lo facciamo con una voce nota agli ascoltatori di Radio 24, e poi cerchiamo di capire perché Elon Musk è così ingombrante e il peso politico che ha, e perché ha iniziato ogni giorno quasi a attaccare un governo europeo. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Allora, parliamo prima delle tecnologie e degli investimenti, poi parliamo di cosa vuol fare, cioè perché Musk è così agitato, diciamo in questo modo. E ne parliamo con chi da noi conduce il programma, oltre che il podcast, relativo proprio alle tecnologie. Enrico Pagliarini sarà il nostro ospite brevissimo. Dicevo, tanto che cos'è SpaceX? Sono quasi 900, quasi 850, scusatemi, 2500 satelliti, che ne ha lanciati altri 25 Elon Musk adesso, che servono, cioè altri sono 7000 satelliti, scusate, perché a forza di dar cifre 7000 satelliti, e progetta di lanciarne altri 180, e si confronta con che cosa? Con il programma invece europeo, che solo che non è ancora partito. C'è Pagliarini? Allora, lui offre un contratto quinquennale all'Italia da 1,5 miliardi. Al di là della polemica sull'opposizione, Io vorrei capire, adesso c'è Pagliarini. Enrico, buonasera.
Buonasera a tutti, ciao.
Dunque, intanto buon anno. La prima cosa, chiariamo a tutti quelli che sono in ascolto perché è così importante un sistema di comunicazioni satellitari, che tra l'altro abbiamo visto usare anche nella guerra russa-ucraina, perché va a coprire le aree dove tu, diciamo, hai difficoltà a creare le connessioni, salti la fibra, i cavi, e diciamo riesci in aree anche molto poco abitate, rimandi a satellite senza aver bisogno di investimenti grossi di ripetitori, chiedo.
Sì, certo, gli investimenti li ha fatti SpaceX in questo caso.
Certo.
Allora, dividiamo il campo in due: una parte militare, strategica, servizi segreti, e magari su quella ci torniamo tra poco, e una parte invece civile. Si discute in Italia da tempo, perché in questo caso, nel caso civile, non ci sono novità delle ultime ore, di affidare a Starlink la connettività per raggiungere quelle case che abbiamo difficoltà a raggiungere con la fibra. L'ipotesi è usare Starlink per colmare i ritardi del piano ad un giga che ha accumulato Open Fiber e anche FiberCop. Stiamo parlando di aree marginali, ma comunque sufficienti, se non le copriamo, a farci perdere i soldi del PNRR legati alla diffusione della fibra
ottica.
Aspetta,
perché questo è il primo fronte italiano, perché io poi parlavo anche dell'alternativa europea. No, c'è un fronte italiano, cioè noi all'interno dei progetti del PNRR abbiamo detto che avremmo connesso le aree cosiddette bianche. Cosa vuol dire area bianca? Dove tu non hai un vantaggio economico, perché sono bassamente abitate, però non puoi avere un'Italia connessa in fibra da una parte, 5G, una parte d'Italia che viaggia, no? Senza nulla. E allora c'era il progetto Open Fiber, su cui appunto dovrebbe fondersi poi con TIM, e dire va bene, mettiamo 1 miliardo per connettere le aree a scarsa appetibilità di mercato. Prego Enrico.
Sì, a fallimento di mercato.
A fallimento di mercato.
Esatto, quindi c'è effettivamente un ritardo, perché se non ci fosse questo ritardo non ci sarebbero grossi problemi, potremmo anche non utilizzare Starlink, però c'è un ritardo oggettivo sia di Open Fiber che di FiberCop, cioè la rete scorporata da TIM.
Sì.
E allora,
che dovrebbero
se noi vogliamo
a un certo momento, no?
C'è questa ipotesi,
sì,
però è tutta ancora un po' scritta nelle nuvole per il momento. Allora, visti questi ritardi che sono stati accumulati, per non facciamo la lista degli errori che sono stati fatti in passato, per non perdere i soldi del PNRR legati a questo progetto, si sta ipotizzando, ma questo lo si sta ipotizzando già da parecchi mesi, di affidare una parte, che comunque è una parte marginale, stiamo parlando di 2-3 milioni di abitazioni, per collegare queste abitazioni nell'attesa che questi collegamenti prima o poi vengano fatti, perché se non vengono fatti entro il 2026, giugno 2026, perdiamo i fondi, però prima o poi questi collegamenti vengono fatti. Altro capitolo è tutto il dossier militare e usare Starlink per collegare sia i servizi militari che anche quelli di intelligence. Qui si aprono degli scenari molto diversi.
Allora, e questo è il fronte più italiano, perché l'Italia deve accelerare per non perdere i finanziamenti. Però l'obiezione che arriva da vari esponenti italiani e anche europei è un'altra. Attenzione, se noi ci leghiamo a Starlink, sostanzialmente ci leghiamo alla tecnologia di Elon Musk e rinunciamo all'altro progetto, e qui esco dall'Italia e vado in Europa, e cioè il progetto di avere in orbita 290 satelliti. Il progetto, il consorzio si chiama Space Rise e il progetto si chiama Iris, per offrire un servizio di connettività sicura ai governi, per esempio per gestire le frontiere e le situazioni di crisi. Cioè tu stai regalando la miniera in questo momento. Qual è l'oro del 2025? Si chiamano dati, lo sappiamo anche negli ultimi 20 anni, il vero petrolio e oro dei prossimi decenni sono dati, dati e dati. Tu stai regalando non solo i dati miei, che chi se ne frega, già li prendete, ma tu stai regalando anche dati e processi dei governi, quindi c'è un tema anche di sicurezza nazionale, perché a me che il rapporto tra, non so, l'Italia e la Francia o la Germania e la Spagna passi attraverso una rete che è gestita da un privato, me lascia un po' così. Tant'è che noi, Enrico, perplesso, noi non abbiamo venduto all'interno della privatizzazione Telecom, non abbiamo venduto Sparkle, perché sono i cavi che passano sotto mare e connettono, perché li abbiamo ritenuti di interesse strategico, Enrico.
Sì, ma infatti aggiungo un ulteriore tassello. Allora, qui si tratta di finanziare, certo, questa è un'ipotesi al momento, per qualche anno una infrastruttura che già esiste, è molto performante, perché non c'è dubbio che la capacità di Starlink è molto elevata, ma se tu ti indirizzi verso quella direzione, sicuramente perdi come focus quello europeo. Quindi dobbiamo decidere, noi in Europa siamo assolutamente in ritardo, perché questo IRIS, questo progetto è stato lanciato da pochi anni, diventerà operativo nei prossimi forse 5, e quindi siamo sicuramente in ritardo. Però sicuramente se ci affidiamo a Starlink e ad un'altra direzione, aumentiamo anche questo ritardo. Qui stiamo parlando proprio di sovranità strategica legata a comunicazioni che sono molto importanti. Poi uno può sicuramente dire: per qualche anno tappo il buco e uso Starlink, e però deve essere chiaro che...
Esattamente quello che ti stavo chiedendo, perché se noi abbiamo un ritardo per 2-3 milioni mal contati di abitazioni, che essendo in area fallimento di mercato, cioè il casale, il casolare lì isolato, tu chiaramente vai in perdita, ed ecco perché c'è il consorzio Open Fiber, no, per andare a collegare, e abbiamo promesso che usavamo i soldi del PNRR. Tu dici, se ho ben capito Enrico, un conto è affidarsi per un contratto di 5 anni in attesa di finire con Open Fiber e FiberCop il collegamento, e intanto usiamo Starlink. Altra cosa è legare poi, diciamo, la tecnologia europea a Musk, visto che c'è un progetto che però, Enrico, correggimi se sbaglio, quello europeo è in ritardo, a parte che sono 290 satelliti contro i 7000.
Ma sì, è una tecnologia diversa, quindi è difficile fare un paragone.
Ok, però, ma è in ritardo perché hanno stanziato per 12 anni 11 miliardi, 4 miliardi a carico delle aziende private, 500 milioni diversi dall'Agenzia Spaziale Europea, 6 miliardi provengono dal bilancio dell'Unione Europea e finanziato con i contributi di tutti i 27 membri. Per l'Italia sarebbe un costo di 750 milioni. Quindi tu dici, un conto è andare, se ho ben capito, nel breve, brevissimo, a colmare questo digital divide, come si chiama in gergo, cioè andare a collegare anche chi è a fallimento di mercato e usare Musk. Altra cosa è rinunciare a fare ricerca a livello europeo.
Certo, e rinunciare anche a finanziare l'industria europea e, mi permetto di dire, molto importante, quella italiana, perché noi sappiamo benissimo che l'industria aerospaziale italiana, anche nella costruzione di satelliti, ha un valore, oltre che strategico, anche economico molto elevato.
C'è Telespazio che è controllata da Leonardo, no?
Certo, ma Thales Alenia è una partecipazione tra Thales, certo, e Leonardo. Insomma, Leonardo stesso produce un sacco di tecnologia spaziale. Ci sono in almeno 5 regioni italiane dei distretti con decine, se non centinaia, di industrie che sono fornitori di Leonardo, di Thales Alenia, di tantissime altre aziende. Quindi abbiamo comunque un patrimonio anche da mantenere. Certo, sicuramente l'Europa anche in questo caso è arrivata in ritardo, però devo dire che in ritardo sono un po' tutti. Musk è stato anche in questo caso oggettivamente un visionario, perché l'altro grande progetto, che probabilmente sarà il grande concorrente di Starlink, è un progetto di Bezos, di Amazon, che si chiama Kuiper, che sta proprio partendo in questi mesi, e anche questo sarà un grande progetto con migliaia di satelliti in orbita. Allora, ricordiamo, certo, che Starlink al momento ha 7000 satelliti, quasi 7000 satelliti, e quindi è partito con a largo anticipo. Quindi sono un po' tutti in ritardo, non è che
mentre ci ha raggiunto in collegamento l'ospite del lunedì, ma è lunedì, era l'Epifania, lo slittiamo a martedì, e molti di voi hanno già capito chi è. Resta con noi Enrico, ti lascio due spunti. Uno, dice, guardate che il sistema europeo IRIS ha specifiche molto meno performanti, i satelliti viaggiano più ad altezza maggiore, quindi hanno ritardi nella comunicazione. Un altro ascoltatore mi dice: uso Starlink da un anno, penso che la morfologia del nostro territorio imponga l'implementazione di questa tecnologia. Io abito a 15 km da Forlì e a 1 km dalla statale. Mi hanno chiesto di fare la vecchia pianificazione per un 20 mega. Starlink mi ha inviato 500 euro di antenna e modem con una prepagata, con niente dentro, pagamento super trasparente. Il servizio è una bomba, 159-300 mbps in download. La maggior parte dei contratti in fibra si risogna sti numeri, firmato Elon Musk. No, scherzo, firmato da Jimmy. Un commento su questo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e WhatsApp.
Focus Economia.
Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
17:37 minuti. Dunque, Enrico Pagliarini ci ha chiarito molto bene i progetti concorrenti più o meno alternativi. Uno sul fronte italiano, siamo in ritardo nel connettere più o meno 2-3 milioni di abitazioni, open fiber, e poi in ritardo, lasciamo stato la vicenda FiberCop, l'ipotesi di una fusione tra le due, vabbè. E quindi dice Pagliarini, il governo potrebbe anche dire a Elon Musk: vabbè, facciamo un contratto, 1,5 miliardi, così non perdiamo i fondi del PNRR per 5 anni, intanto andiamo avanti nel collegare le varie abitazioni a fallimento di mercato, cioè dove non sarebbe conveniente investire. Poi però c'è tutto il tema di SpaceX in generale, visto che l'Europa sta portando avanti con ritardo il progetto Iris, meno satelliti, ci diceva Enrico Pagliarini, con una tecnologia diversa. Ma a me preoccupa molto due cose. Intanto, se ci affidiamo solo a Elon Musk, poi perdiamo tecnologia. Anche qui abbiamo visto che è successo con le batterie, con le auto elettriche, con i pannelli. E poi l'altra cosa che mi preoccupa, insomma, qui parliamo di dati sensibili tra governi, così come non abbiamo venduto e privatizzato Sparkle, i cavi sottomarini, beh, diciamo, stiamo parlando di sicurezza nazionale vera e propria. E se poi la sicurezza nazionale è in mano a un personaggio, qui entriamo nella dimensione politica, diciamo così, come Elon Musk, peggio mi sento. E allora andiamo dietro anche questa notizia.
Dietro la notizia.
Allora, vedo che un ascoltatore che si chiama Marco Vassani, ma è omonimo del nostro collega, gli credo, anche lui dice: ma io uso Starlink, mi hanno sostituito il kit a costo zero. Sì, ma non parliamo del singolo privato che può usare quello che vuole. Qui ci siamo spostati sul fronte della sicurezza nazionale, anche perché Alessandro Paterotti, buon anno innanzitutto.
Buon anno a te e a tutti gli ascoltatori.
E ancora con noi Enrico Pagliarini, anche perché Musk non ha fatto nulla per non spaventare tutti, diciamo così. Perché ha insultato in varie occasioni Stammer, ha insultato Scholz, è intervenuto attaccando i magistrati in Italia, ha dato il suo appoggio all'estrema destra tedesca, Alternative for Deutschland, è intervenuto sulle vicende anche austriache. Voglio dire, se uno avesse avuto, Alessandro, la preoccupazione, ma ha un senso dare tutti i dati sensibili dei guerrieri? Insomma, ha fatto il possibile per far tremare tutti, no?
Allora, Musk già controlla la rete di telecomunicazioni sul fronte della guerra Russia-Ucraina, che credo è più sensibile di quello, non esiste. Quindi gli abbiamo già affidato dei passaggi importantissimi, strategici, delle sicurezze nazionali europee. Primo aspetto. Secondo, è il divide e timpera. Quello che sta facendo in Europa è esattamente questo: colpire nel ventre molle politico e tecnologico, perché come stavo dicendo anche Pagliarini, qua il concetto è che l'Europa va non solo in ritardo, perché in realtà Iris 2 non ha mai messo in orbita un satellite, ma solo oggi, credo qualche veramente da poche settimane, sono partiti dei contratti con chi? Soltanto con Eutelsat, con il Spasat spagnolo e con la SESC del Lussemburgo. Noi stiamo andando verso Musk. Perché questo? E qui arriviamo al punto vero: è competitivo. Qui il problema vero è che se lui non fosse esposto così politicamente, nessuno direbbe nulla. Il problema è quando le due cose si combinano. E questa è la prima volta. Nemmeno Rockefeller o JP Morgan o i Westinghouse avevano usato tanto in questo senso. Qui è un'apertura di una fase nuova, è senza precedenti, sta spaventando, diciamo, un po' tutti. Io sto seguendo anche in Sudafrica, lui è sudafricano, lì addirittura io ho letto degli articoli accademici in cui esaminano il caso Musk e la riformazione di una sorta di clan dell'apartheid, che è composta da lui, dal nipote di Pik Botha, te lo ricordi?
Botha, come no, quel grande democratico di Botha.
Adesso è il suo grande socio, alleato, adesso è in Sequoia Capital Partners ed è il grande finanziatore di SpaceX, lo stesso figlio di sudafricani, il nuovo nominato da Trump come supervisore delle criptovalute. E possiamo continuare, quindi c'è tutti questi aspetti che in questo momento preoccupano molti, e giustamente, proprio perché nessuno vede qual è il punto d'arrivo. Ricordiamo, Trump ha 4 anni davanti per fare il presidente, e Musk ha 4 anni per stare con Trump, perché dopo non può candidarsi. Quindi che farà? sta preparando un terreno per una nuova forma di leader politico globale. È un po' suggestivo allo 007, certo. Però è lui che lo vuole.
Vabbè, è suggestivo,
sta facendo,
sì,
di tutto per favorire questi scenari. Però
tra Mission Impossible e 007,
esatto. Insomma, un po'. Guarda, ma veramente va in questo momento l'Europa è esposta con i satelliti, perché noi li abbiamo, e li ha lui, quelli commerciali, e con il cloud. Quello è l'altro aspetto di cui non si parla mai, ma è fallito anche il tentativo di realizzare un cloud europeo. E tu sai quanto ormai il cloud è dominante.
Certo, adesso sentirò anche Pagliarini su questo. Dunque, mi scrive un ascoltatore: feudatari, vassali e vassori, stiamo entrando in un nuovo medioevo. Allora, io non sono così pessimista. Certo che se si riescono a fare distinguo, io non vorrei che tornassimo a fare guelfi ghibellini o pro mask o contro mask. Un conto è dire: abbiamo bisogno della sua tecnologia perché siamo in ritardo nelle aree a fallimento di mercato, come raccontava prima Pagliarini. Allora magari per 5 anni usiamo per quelle aree, per quelle connessioni, per quelle 2-3 milioni di abitazioni, spesso in luoghi remoti, usiamo Starlink intanto che andiamo avanti. Ho capito bene il tuo ragionamento, Enrico? Altra cosa è legarsi mani e piedi. Dico, già siamo l'unico continente che ha voluto legarsi mani e piedi a una tecnologia di cui non possedeva nulla, cioè l'auto elettrica. Non avevi la materia prima, non avevi i processi e non avevi neanche il prodotto finito, perché la materia prima non ce l'hai, le batterie non ce l'hai e non hai neanche il prodotto finito, perché le auto cinesi costano meno e sono più belle. E quindi già abbiamo fatto un'operazione di masochismo, tafazzismo totale. Non vorrei fare la stessa cosa. Mi sembra però, Alessandro, e poi sentirò dopo il traffico anche Enrico su questo, che io proprio non ho capito dove voglia arrivare lui. Cioè, andare alzo zero contro i tedeschi, gli inglesi, i francesi, ma anche ho visto oggi Sanchez dire in Spagna adesso basta, qui dobbiamo avere... Che cosa gli porta? Oltre che magari
guarda, proprio esattamente il discorso che stavamo facendo prima, rompe il fronte europeo sulle grandi sfide della tecnologia. Quando tu sfaldi un governo francese, il governo tedesco, quello inglese, vabbè, già fuori, in un senso, ma ecco, rompi quei grandi interlocutori dell'Europa sul piano degli investimenti in grande, ricordiamo, Francia e Germania sono il traino, no? Nelle grandi tecnologie, anche nelle telecomunicazioni. Ecco, quando tu rompi questi equilibri, è ovvio che entri tu. Io, guarda, proprio mentre noi discutiamo della questione italiana, in Sudafrica ha presentato un piano identico a quello di cui discuteva l'Italia, ovvero apertura di una fabbrica di batterie e copertura nazionale di tutto il Sudafrica, comprese le aree della Savage, cioè quelle che loro chiamano rurali. Tu puoi pensare in Sudafrica,
dei parchi nazionali,
quali sono,
certo,
le aree rurali, dei parchi. Copertura totale, 1 miliardo di investimenti, con un'eccezione incredibile che il governo del Sudafrica non ha mai fatto. Il 30% che dovrebbero possedere le comunità locali, questo è stato fatto dopo la fine dell'apartheid, uh-huh, ecco, comunque c'è l'eccezione, avrà il 100%.
Ma con Starlink?
Con Starlink.
Ah, beh.
Tutti e due insieme, Tesla farà le batterie e Starlink sarà il servizio di internet.
Sì, però Alessandro, vedi, adesso io vado sul traffico, però tu citavi, e mi riaggancio, di Rockefeller, Standard Oil, adesso sai dove voglio arrivare. A un certo momento, quando i magnati del petrolio, perché qui parliamo dei dati che sono il nuovo petrolio, va bene? E il nuovo oro. Allora, quando negli anni 20 i magnati del petrolio, lasciamo stare Quarto Potere, Hearst, ma insomma diventano troppo grandi, tu lo sai benissimo cosa fanno gli Stati Uniti a un certo momento.
Certo, e qui il problema qual è? Che questo è molto più elusivo perché è tecnologia. Uno è bravo in un software, uno è bravo nei motori di ricerca, l'intelligenza artificiale è cognitiva. Allora, dove si può fermare il potere di intervento dei governi? Tieni presente che l'Europa ha avuto storicamente un approccio molto invasivo su questo. Andiamo a regolare. L'America l'ha avuto a tratti, con Trump finirà. Quindi dimentichiamoci che ci si è messa la briglia a questi aspetti proprio di dominanti delle tecnologie su quella che è la vita di tutti i giorni.
Allora, vedo,
molti
ascoltatori dicono: beh, tanto il futuro non possiamo fermare, bisogna comunque collaborare con Musk. Sì, un conto è collaborare, un conto è andare come sudditi. Per inciso, visto che qualcuno me lo chiede, beh, quando gli Stati Uniti ritennero che i grandi magnati del petrolio, Alessandro, erano troppo grandi, che si stava verificando un oligopolio fatto di pochi soggetti, ti ricordi bene, gli spezzettarono. Adesso non voglio arrivare a questo, ma dico che nella storia è già successo, cioè che gli stati, l'interesse nazionale è più importante della ricchezza del privato. Ma questo, insomma, mi sembra un principio base della democrazia. Traffico e poi vorrei sentire Pagliarini.
Focus Economia.
minuti. Dunque, Enrico Pagliarini, tra l'altro mi scrive un ascoltatore: ah, però di Microsoft e di Bill Gates non parli perché è di sinistra. Guardi, se lei pensa che il tema in gioco sia destra e sinistra, le invito ad ascoltare una grande canzone di Giorgio Gaber, perché non so cosa dirle. Ma però chiedo, giro la sua obiezione, Enrico Pagliarini, perché non parliamo di Microsoft? Perché c'è un salto tra quello che offre Microsoft e quello che offre Elon Musk tecnologico. Abbiamo parlato prima di Zuckerberg, che è andato subito a dire a Trump che leverà il fact checking perché non vuole censura, e Musk gli ha applaudito. Zuckerberg a me è sempre sembrato un grandissimo paraguro, ma va bene. Comunque, Enrico Pagliarini, perché non parliamo di Microsoft invece?
Allora, intanto non penso che sia un discorso, c'è anche della politica, ma non penso che sia un discorso di destra o di sinistra, cioè usciamo da questo
schema. Perché la
questo,
destra del governo Meloni, la destra del governo Meloni ribadisce a cuore l'interesse nazionale, quindi è difficile capire dove sta la destra, dove sta la sinistra in un ragionamento su dove dove diciamo appendiamo e collochiamo il nostro futuro tecnologico. Prego.
Ma assolutamente, infatti. Allora, qui si tratta di guardare a quello che possiamo fare in Europa e cercare di recuperare il forte ritardo che oggettivamente abbiamo. E purtroppo devo dire che questo ritardo ce l'hanno avuto anche gli Stati Uniti, perché per la prima volta nella storia Stati Uniti e anche altri paesi sono di fronte ad una persona che concentra un grande potere e grande tecnologia, ma ad un'azienda o comunque ad una serie di aziende che hanno superato le infrastrutture statali che solitamente si occupavano di tecnologie per lo spazio, perché ad esempio SpaceX sta dettando l'agenda spaziale degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti torneranno sulla Luna, non si sa ancora quando, se ci sono dei programmi, ma non siamo ancora certi, se Starship e SpaceX proseguiranno nell'evoluzione che è stata determinata. Stessa cosa sta succedendo per Internet, quindi per la prima volta stiamo affidando tutta una serie di infrastrutture ad aziende, cosa che ad esempio in altra parte del mondo non sta avvenendo, perché i cinesi, che stanno anch'essi facendo un progetto di una costellazione spaziale per collegarsi ad Internet, ma lo stanno facendo, come è loro tradizione, in modo finanziato dallo Stato. E questo solleva nuovi interrogativi, e forse a queste domande non abbiamo ancora le risposte. Però certo, io vedo che il rischio è quello di rallentare ancora di più un tentativo di diventare indipendenti in molte tecnologie che europeo, stiamo cercando di fare in Europa. Certo.
È lo scenario sullo
perché ne va del nostro benessere, cioè voglio dire,
ma
io
certo, ma se noi diventiamo solo consumatori di tutto, di auto elettriche cinesi, cioè di satelliti americani, qua resteremo solo consumatori. Poi il consumatore da qualche parte i soldi li deve fare. Allora, col massimo rispetto per i ristoratori, i camerieri e tutto quanto, non possiamo immaginare un paese che viva solo col turismo, e anche un continente che viva solo col turismo, anche perché abbiamo fior di aziende, Thales, tu ricordavi Alenia, tutto il gruppo Leonardo, che da sempre telespazio sono all'avanguardia su questo. Leonardo si comprò l'americana DRS Technology a suo tempo. Alessandro Paterotti, sai che però non ho ancora capito questo atteggiamento di Musk quanto faccia piacere a Donald Trump, nel senso che quando tu poi attacchi il cancelliere, ho capito che sei un privato cittadino, ma sei, diciamo così, un consulente del governo, hai finanziato copiosamente la campagna, ma siamo sicuri che, diciamo, in un'ottica invece di governo della Casa Bianca, quindi rapporti col segretario di Stato, di ambasciate, di diplomazia, questo serva, oppure secondo te viene usato come testa d'ariete per vedere l'effetto che fa e poi trattare, che è la grande tecnica?
Guarda,
di Trump
nel mezzo, la risposta è nel mezzo, tutte le analisi convergono su questo punto. Lui, Musk, gli attacchi all'Europa li fa nel momento in cui Trump parla di Cina, cioè lui riesce a è un gioco come di ping pong. Trump attacca verso l'Asia, lui parla dell'Europa, Germania, e divide l'Europa. Quindi,
però sulla Cina non c'è
un altro aspetto, attenzione, guarda, volevo concludere su questo. Il problema politico di questa storia, uno, non è il governo, è che chiunque governi fa i conti con Musk dopo. In Europa, certo, noi siamo abituati che i governi fanno hanno un controllo sull'interruttore delle telecomunicazioni. Quello è lo scenario di adesso. Guarda, non lascia, infatti è giusto dire, ma che c'entra destra o sinistra? Chiunque governi non ha più le chiavi delle telecomunicazioni.
E quello dovevo pensarci, destra o sinistra. Ecco, destra. Scusa, un'ultima domanda, Alessandro, però nei rapporti invece tra con la Cina, perché noi sappiamo che Trump vuole mettere dazi, ha detto 850 volte, però la Tesla ha una bella fetta delle sue immatricolazioni proprio in Cina.
Infatti lui va molto d'accordo con il governo cinese, e ti ricordo che il primo piano addirittura di pace per l'Ucraina fu fatto da Musk e presentato in Cina, ma quello in questo momento non è considerato un problema imminente. Quello che invece è più, diciamo, in questo senso urgente sarà vedere che cosa succede in Parlamento su questo aspetto, perché i democratici continueranno ad attaccarlo fortemente. Sul Cina però voglio dire una cosa, la partita l'ha già vinta Biden. Il blocco che è stato fatto su Huawei, non solo in America ma anche in Europa, lo sai, lo conosci bene anche tu, il caso ne abbiamo, certo, discusso tante volte. Quindi i cinesi erano già stati fatti fuori dalla partita sui satelliti e sul cloud. Adesso rimaneva la questione europea, che a questo punto si blocca. Perché? Perché Musk offre il servizio a basso costo a qualunque governo, ricordiamolo, sì, destra o sinistra.
E questo lo dico all'ascoltatore.
Come si dice in borsa, compra Musk, compri Trump.
Sì, compri Musk, compri Trump. Allora, se ne è accorto anche Zuckerberg, che è andato subito diciamo a canossa, mettiamola così. Allora, guardi, dico un ascoltatore che mi scrive: finché Musk appoggiava Obama nessuno lo vedeva come un pericolo. No, ma guardi, io non so come farglielo capire. A parte che Obama ha compiuto tante di quelle castronerie in politica estera che le abbiamo raccontate, ma detto ciò, il tema non è di destra o sinistra, cioè il problema è che se tu stai consegnando tutte le chiavi, la tecnologia per le comunicazioni, che, lo dico la terza volta, il petrolio del futuro, beh, devi capire dove si ferma l'interesse nazionale. Guardate, noi è vero che prendiamo il gas e il petrolio da vari paesi, ma l'ENI ha una, nessuno si sogna di vendere l'ENI ai privati completamente. Vale per l'Enel, vale per Finmeccanica, come si chiama Leonardo adesso, e via così, e Fincantieri. Cioè ci sono degli interessi strategici. Qui ragioniamo addirittura a livello europeo, non solo a livello italiano, perché siamo in ritardo, tanto per cambiare, però se tu ti consegni mani e piedi a Starlink, il ritardo non lo come più, è un domani chissà. Grazie a Enrico Pagliarini, che ritroveremo nel 2024, grazie, e il podcast 2024. Ciao. Grazie a Alessandro Paterotti, che ritroveremo lunedì prossimo per quello che riguarda l'appuntamento con Dietro la Notizia. Andiamo adesso sul GR24 e poi parliamo di cose molto più tra virgolette da economia reale o prosaiche: la disoccupazione, l'inflazione e il costo del gas. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
50 Delfino, una sola vasca per scoprire chi sarà il campione del mondo. C'è Thomas Ciccone in corsia numero 6.
Grosset davanti a tutto ha preso una partenza pazzesca, il francese, la corsia 4. Andiamo a vedere Thomas.
Grosset è un po' indietro, Thomas deve combattere per una medaglia, ma Grosset si sta piantando. Ma è lì davanti Thomas al tocco. Thomas Ciccone, campione del mondo! Campione del mondo!
Ahí la tiene Maradona, lo marca dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero que para Borruchaga siempre Maradona, genio, ta.
Infinite sono le storie che si narrano nelle vie e nelle piazze della città dello sport. E io ve le racconterò tutte. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30. Naturalmente qui su Radio 24. E in podcast la versione extra large su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
La Let's go! The MediaWorld è arrivata la Techmania. Le migliori offerte su smartphone, notebook e tanto altro. Il meglio della tecnologia da portare sempre con te. Fino al 16 gennaio, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 Intel Core i7 a soli 599 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
Caro Alex, è per te che mi sono inventato cuoco. E oggi la mia storia, la storia di Baldassarre Monge, continua con la stessa passione. Con il Mix Feeding. Secco al mattino e umido alla sera, con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, per garantire tanta energia e alta digeribilità ai nostri amici a quattro zampe, perché gli animali si meritano tutto il nostro amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
Focus Economia.
E 6 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dopo una lunga pagina di approfondimento, ma vi torneremo sugli obiettivi a breve di Elon Musk e del governo italiano. Ricordo che si fosse perso la prima ora l'analisi di Pagliarino. Un conto è chiedere, diciamo, a Starlink una mano per andare a coprire le aree sostanzialmente a fallimento di mercato, quindi le aree dove dovrebbe arrivare Open Fiber e FiberCop, visto che siamo in ritardo rischiamo di perdere i soldi del PNRR, fare un contratto, certo che devi fare una gara, non è che puoi farglielo ad persona. Però altra cosa è mettere in mano tutte le telecomunicazioni europee a un personaggio come Elon Musk, a Starlink, anche perché c'è il progetto Iris europeo che è in ritardo e speriamo che queste estemperanze di Elon Musk, che a me sembra il cappellaio matto un po', però vabbè. Geniale, che queste intemperanze di Elon Musk servono poi anche a dare una velocizzazione ai governi europei, all'Europa, che è sempre in ritardo sulle batterie, in ritardo sui pannelli, in ritardo sull'auto elettrica, in ritardo sulla rete satellitare. Però siamo molto bravi come europei a obbligare la fine dell'auto elettrica al 2035, cioè, noi, quando c'è da normare siamo bravissimi. Ma questo, guardate, adesso ci porterebbe troppo in là. È la miopia di un'Europa a trazione tedesca in cui stiamo ancora pagando quell'approccio, in cui la cosa importante era che i conti, che il deficit fosse il 3%. Chi se ne frega se perdevi tecnologia e competitività su batterie, pannelli, reti di connessioni, satelliti. L'importante è che i conti fossero in ordine. No, perché era l'ossessione tedesca, poi sei schiantata e sei impantanata la Germania stessa, perché tanto pensava di poter andare avanti all'infinito a vendere alla Cina, e la Cina l'ha superata sulla destra, fine. E lo dico perché il PNRR, non dimentichiamoci, che è arrivato solo perché eravamo invasi dalla pandemia, se no col cavolo che i tedeschi e gli olandesi permettevano il debito comune europeo. Anche adesso, quando ci sarebbe da fare, gliel'ha detto Mario Draghi, 800 miliardi quasi di investimenti, in Germania e in Olanda gli viene l'orticaria l'idea di avere soldi pubblici per investimenti pubblici europei. Questo lo dico, speriamo che si sveglino e capiscano che la Germania da sola è un nano rispetto a queste sfide. Anche la Germania, figuratevi l'Italia. Allora, veniamo invece alla cronaca proprio di dati congiunturali e anche tendenziali. L'inflazione nel 2024, in media i prezzi l'anno scorso sono cresciuti dell'1%, il dato di dicembre segnala un più 1,3 sull'anno prima, più 0,1 sul mese. Insomma, se prendi l'inflazione del 2023, che era del 5,7% di tutto l'anno, nel 2024 è stata dell'1%, quindi possiamo dire che è assolutamente, con un po' di inflazione è anche una cosa buona e giusta, perché sennò vuol dire che nessuno vende. Siamo assolutamente in un regime e in una linea fisiologica corretta, anche perché sono calati pure i prezzi l'anno scorso, cioè 2024, sul 2023, anche i prezzi del settore alimentare avevano fatto più 10% quasi nel 2023, l'anno scorso hanno fatto più 2,3%. Il dato meno buono così visto di primo acchito è invece il fatto che l'occupazione nel mese di novembre è calata 13.000 unità in meno rispetto a un anno prima, ed è cresciuto un po' il numero di inattivi. Il tasso di occupazione resta stabile, ma il disoccupazione scende al 5,7%, che è il più basso da sempre, da quando misuriamo la disoccupazione in questo paese, dal 2004. Quindi è un ottimo risultato. Perché le due cose non sono in contraddizione? Lo spiego un'altra volta. Perché la disoccupazione è il numero di persone che non lavorano tra quelle che lo cercano il lavoro, e quindi tra, fatto 100 quelli che lo cercano, solo il 5,7% non riesce a trovarlo. L'occupazione invece misura chi lavora, fatto 100, chi potrebbe lavorare, quindi non tiene conto di che cosa? Di chi non vuole cercarsi un lavoro, non ha bisogno, ha altri interessi, e di chi, a fronte di una dinamica del mercato del lavoro deludente, può dire: bah, io non lo cerco nemmeno, non mi conviene cercare un lavoro. E quindi insomma sono due dati molto diversi. Mariano Bella, buon anno innanzitutto.
Buon anno a lei e agli ascoltatori.
Direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, ho spiegato bene la differenza tra occupazione e disoccupazione?
Tutto perfetto. Però per me è il dato, questi meno 13.000 è un dato ottimo. Nel senso che siamo dentro l'errore statistico, perché sì, questi dati mensili sono costruiti con filtri derivanti da modelli econometrici.
No, ha ragione, Bella, ha ragione.
Ok, la cosa fondamentale è che l'occupazione tiene alla grande, da luglio scorso si posiziona stabilmente sopra 24 milioni, e questa evidenza a questo punto si può ritenere stabile e consolidata. È vero che il futuro presenta aspetti problematici, ma questo è un altro paio di maniche.
Allora, sono 24 milioni e 65 mila. So già l'obiezione che verrà mossa da alcuni ascoltatori: sì, però vada a vedere le ore lavorate. È vero, dentro questi ci sono i tempi determinati, ci sono le partite. Però guardate che noi abbiamo visto una grossa trasformazione di tempi determinati in tempi indeterminati.
Certo.
E quindi non è vero. Poi magari le ore di lavoro non sono tantissime nella settimana, e questo è sicuramente un tema. Però attenzione, non scherziamo, è meglio lavorare 20 ore che zero. Poi non basta lavorare 20 ore in una settimana, siamo tutti d'accordo, però meglio 20 ore che zero.
La composizione è buona.
Invece veniamo ai prezzi al consumo, Bella. Sì. Anche gli alimentari vanno, oddio, 2-3 ancora altino, ma insomma vabbè. L'inflazione di fondo, alimentari freschi, energetici più 2, inflazione media l'anno scorso più 1%. Siamo assolutamente nella traiettoria virtuosa a sto punto, perché intorno al 2% tutti ritengono l'inflazione corretta.
Sì, benissimo, meno male che lo dice lei, perché sennò poi uno dice che io sono ottimista. Il sistema Italia funziona, non mostra patologie sistemiche rilevanti nella struttura di formazione dei prezzi. Pensiamo proprio agli alimentari non lavorati, cioè sostanzialmente siamo rientrati da quello che è successo a causa dell'impulso esogeno dell'alluvione a fine settembre. A settembre gli alimentari non lavorati avevano un tendenziale di 0,4, a ottobre siamo balzati a 3,8 a causa delle alluvioni. Ora siamo nel 3,8.
Sì, le alluvioni in Emilia, in Romagna, soprattutto.
Esattamente.
Ci sono terre molto vocate all'agricoltura.
Esattamente. Non solo, ma l'altra buona notizia è la riduzione dei prezzi nei servizi d'alloggio, meno 2,9% rispetto a novembre e meno 15% rispetto a settembre. Ho capito che ci sono quelli, spero che non si offendano, che sostengono quotidianamente che tutto va male in Italia, ma non è così. Abbiamo un'ottima occupazione, abbiamo una crescita delle retribuzioni in termini reali, abbiamo un'inflazione che addirittura è troppo piccola, perché io a questo ci tengo. Noi siamo all'1%, gli altri paesi stanno al 3%, con tassi di interesse reali, che giustamente la BCE deve calibrare sulla media dell'Europa, con tassi reali al 3%, noi abbiamo dei tassi effettivi al 2%, cioè 3% meno 1%,
che sono un po' alti.
Sono storicamente altissimi. Tra l'altro, la stessa BCE nel bollettino numero 1 del 2024 dice che il tasso naturale, no, quel tasso diciamo non osservato che rende la politica monetaria neutrale rispetto alla crescita economica, è intorno allo 0%, quindi effettivamente l'Italia non ha assolutamente bisogno di tassi reali del 2%, tassi nominali del 3%.
Ma adesso quindi... spiego spiego anche questa. Allora, di solito tu vai a vedere qual è il tasso di interesse praticato se chiedi un denaro in prestito in banca per un mutuo, così. E la BCE è molto, molto, l'ha scritto anche il Financial Times, molto lenta, non dà direzioni, non ci fa capire, sembra di essere un asciandaro. Però non ci racconta dove vuole andare, non ci racconta qual è il livello, quando... risultato, è vero che noi abbiamo avuto un'inflazione più alta nel 22 e di conseguenza il raffronto è stato molto più basso nel 23 e 24, però noi abbiamo tassi di inflazione all'1, tassi di interesse al 3, vuol dire che ti becchi un costo del denaro netto al 2%, è tanto, eh.
Ma è il massimo degli ultimi 25 anni.
Esatto, perché, perché il problema è sempre, lo dico, se tu hai inflazione all'8 e hai tassi di interesse al 5, chiaramente è l'opposto, cioè i tassi di interesse, quanto rende il denaro, rende meno di quanto è la perdita di potere d'acquisto. Qui siamo all'opposto, cioè il denaro rende molto di più di quello che è il costo della vita, con due conseguenze: A, arricchisci chi gestisce il denaro; B, puoi spingere molti a non fare investimenti e metterlo a investimenti reali, ma investimenti di carattere finanziario. Senta, Bella, mi chiedono tutti però del costo della vita, scusi, del potere d'acquisto, perché dicono sì, vabbè, ho capito, ma se il PIL è così stagnante, i consumi sono forse, quando è che lo recuperiamo questo potere d'acquisto?
Secondo noi, allora, intanto il potere d'acquisto rispetto al 2019, il potere d'acquisto dei salari reali è sotto dell'1,5%, ok? È uscito un bel numero del REF proprio su questo recentissimamente, e le cose sono abbastanza chiare. Quindi non abbiamo recuperato completamente, ma nei prossimi 6 mesi recuperiamo del tutto il potere d'acquisto delle retribuzioni. L'aspetto interessante è che interessante ma anche problematico è che i consumatori sembrano non essersi accorti ancora di questo, cioè i consumi sono andati bene nell'ultimo quarto dell'anno, però ancora presentano degli elementi di fragilità. Noi riteniamo che da novembre scorso, ancora non abbiamo i dati, compreso quindi i Black Friday, il Cyber Monday e soprattutto le spese di dicembre, e anche con un'apertura positiva dei saldi, un po' di quello che non si è recuperato in termini di consumo si sia invece recuperato, e questa è una buona notizia anche per l'apertura del 2025, perché ci rafforza sugli obiettivi che
sì, però Bella, noi abbiamo perso malcontati 10 punti percentuali di potere d'acquisto negli ultimi, cioè, non è solo il tema inflazione, c'è stata una dinamica salariale, siamo l'unico paese che ha i salari più bassi rispetto al pre-crisi, eh?
Certo, vorrei però aggiungere, no, ma io questo lo guarderei negli ultimi 30 anni, perché guardi, se guardiamo i salari medi per dipendente a tempo pieno, quindi strutturando un confronto che si può fare, nel 95 stavamo sopra la Francia, 30 anni dopo siamo molto sotto. Perché? Perché purtroppo la produttività si è bloccata. Sono i 25 anni persi dal 95 fino al 2020.
Ok, per modo di dire. Allora, non vorrei nominare... ma la produttività significa anche investimenti. Allora, una cosa... sì, guardate, molti non le dico i commenti che arrivano, ma lei al supermercato non ci va mai. Ho capito. Attenzione però... ad alcune dinamiche, cacao, caffè, cioccolato hanno dinamiche internazionali, e lì purtroppo, questo l'abbiamo però sempre visto, si scaricano anche nel prodotto finito. C'è un qualcosa che potrebbe rovinare questo bellissimo paniere che lei ha illustrato, ed è il prezzo dell'energia. Allora, intanto le faccio ascoltare cosa ha detto il ministro Pichetto Frattin sulle scorte di gas che sono sufficienti, e poi sul price cap. Sentiamo i due passaggi.
La prima rassicurazione che posso dare è quella nazionale, che fa il paio anche con quella europea fatta proprio oggi dalla Commissione, che i quantitativi di gas sono in grado di coprire quella che è la domanda, quello che è il fabbisogno, e noi abbiamo ancora stoccaggi molto alti, quasi del 78%, pertanto il gas c'è. Non dobbiamo cadere in quella che è la spirale che ha portato l'Europa due anni fa a quei valori che assolutamente erano inimmaginabili prima, ma ancora oggi impensabili. Cioè, allora si è arrivati a 350 euro, oggi credo che le condizioni siano di rimanere sotto il 50, anzi al di là di quelle che di alcune previsioni, alcuni analisti, io credo che si possa lavorare per mantenere al di sotto del 50 il prezzo del futuro. So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Allora, Mariano Bella, queste erano le rassicurazioni, tra virgolette, di Pichetto Fratin sugli stoccaggi. Siamo vicini al 78%, ed è vero. E anche possibile mantenere il prezzo sotto 50 euro. Ora nessuno però vuole arrivare, cioè è facile dire nel 2022 arrivammo, si è capito, nel 2022 arrivammo a 350 il 26 agosto e il prezzo dell'elettricità toccò i 740 euro il puna megawattora il 29 agosto 2022. Però non è che possiamo prendere solo la parte peggiore per dire le cose vanno meglio. Allora, temete che dal tema, ho visto una dichiarazione del presidente di ARERA Bessighini, spesso nostro ospite, che ha detto ci aspettiamo un aumento, adesso vado a riprenderla, intorno al, adesso vado a riprendere la parte energetica, eccolo qua Bessighini, scusatemi, più tra il 9 e il 10%, però il gas non è solo la bolletta che pago io, l'elettricità, è anche il prezzo dei fattori produttivi, cioè la fabbrica che paga di più e tende a scaricare sul costo, sul costo finale. Temete che arrivino brutte sorprese da lì?
No, io personalmente non mi aspetto brutte sorprese, perché mi baso sul magistero dell'ARERA, che è abbastanza rassicurante. Però devo anche dire che non sono molto felice quando il ministro dice speriamo che rimanga sotto i 50, perché rimanere sotto i 50 vuol dire tante cose. 48 euro vuol dire più 35% rispetto alla media del 2024, cioè se nel 2025 abbiamo una media di 48, siccome sì, abbiamo certo già dei costi dell'energia.
Cioè, traduco, lei sta dicendo non è che c'è da festeggiare a 48 euro, perché vuol dire più 30%
esatto,
della media intorno, intorno ai 32-33 euro a megawattora del 2024. Quindi, vabbè,
esattamente, quindi spero proprio che staremo sotto i 40. Tra l'altro bisogna sempre ricordare che purtroppo in Italia, in generale in Europa, noi ancora, soprattutto in Italia, l'energia la paghiamo molto di più che nel 2019, tra il 20 e il 30% in più. Quindi questo è scritto in tutti i rapporti autorevoli che sono stati pubblicati ultimamente, questo è un fattore che limita molto la competitività del nostro paese e soprattutto della manifattura esportatrice. Quindi, per l'amor del cielo, speriamo proprio di essere molto sotto i 50 euro al megawattora,
perché sennò da lì potrebbe arrivare una,
sì,
una brutta sorpresa. Ecco, sì, su questo, nel andare verso la conclusione, vedo molti messaggi che dicono guardi che la produttività va bene, però il problema è la paga oraria. Torniamo al tema che interessa molto la Confcommercio, e cioè i consumi interni. Lei ci stava dicendo però che voi, dai dati che avete tra Black Friday, Cyber Monday, gnocchi il giovedì e quant'altro, non avete e anche saldi adesso, non avete visto un calo, no?
No, non abbiamo visto un calo, anzi riteniamo che il gap tra consumi e variazione del reddito disponibile reale, quindi comprensivo anche dei trasferimenti, possa essersi, non dico chiuso, ma ridotto. Cioè una crescita dei consumi nei mesi di novembre, dicembre e auspicabilmente, ma direi siamo abbastanza fiduciosi, anche nell'epoca dei saldi.
Ma sui salari, Bella, voi vedete un aumento? Cioè, io ho sempre detto, guardate ragazzi, attenzione, perché siccome esistono anche altri mercati, se un'impresa dei servizi, del commercio, della manifattura, pur potendo non paga i suoi dipendenti perché preferisce massimizzare gli utili, e auguri, perché poi nel mercato ci sono pochi lavoratori e molta richiesta. Quindi io penso che poi se uno può, anzi molte imprese manifatturiere mi dicono che se li rubano i lavoratori in molti casi. Ecco, nel mondo del commercio, che è sicuramente molto più frastagliato e meno in senso buono sindacalizzato, cioè meno con contratti di primo livello e di secondo livello, come stanno andando le retribuzioni? Voi notate che c'è uno spostamento o si cerca ancora la moglie ubriaca, no, la botte piena?
No, lo spostamento c'è, abbiamo fatto un rinnovo come Confcommercio molto importante, molto ricco anche in termini di bilateralità, e il fatto che il mercato del lavoro, come ci dicono i dati, è stretto, secondo me prelude a un ulteriore incremento dei salari. La cosa pazzesca è che la Banca Centrale Europea si preoccupa del fatto che stiano crescendo i salari, perché dice se crescono i salari crescono i prezzi. Ma oggi ho visto una bella intervista dove si dimostra, dove si indica il fatto che i salari seguono i prezzi, li devono seguire forse più rapidamente.
Ma qualcuno lo spiega anche la Christine Lagarde. Vabbè, però non posso iniziare l'anno attaccando Christine Lagarde, mi sa che avremo molti, molti momenti. Invece attacco e ringrazio adesso iniziare l'anno con Davide Tabarelli, che ha gufato lungo tutto il 2022 sul prezzo del gas, è un atto eroico da parte mia. Buonasera Tabarelli.
Buonasera, grazie dell'invito.
Sì, grazie dell'invito, 10 minuti fa era l'invito. Comunque, va bene, lei era lì a manipolare il TTF ad Amsterdam. Mi dice che cosa, visto che Mariano Bella, direttore di uno studio di Confcommercio, ha detto, beh, speriamo che stia sotto i 40 il gas quest'anno, non sotto i 50, come diceva Pichetto Frattini, perché sennò è il 30% in più di prezzi dell'energia dell'anno scorso. Mi dice le sue previsioni, Tabarelli? Buon anno innanzitutto.
Buon anno, sotto i 40 abbondantemente direi da marzo. Passiamo l'inverno, dovrebbe scendere abbondantemente, perché come avete raccontato bene c'è decrescita infelice. Cioè il paese, l'Europa, insomma, non c'è produzione industriale, questo aiuta tantissimo, perché da noi poi l'elettricità che viene usata normalmente dall'industria, che non ne usa molto, da noi si fa col gas, e allora questo aiuta a fare a meno della Russia, che ricordo erano 29 miliardi di metri cubi prima della guerra. Noi abbiamo ridotto la domanda da allora di 16 e tutto il resto l'abbiamo preso un po' qua, un po' là, e 5 miliardi l'anno scorso l'abbiamo presi comunque sempre dalla Russia. Ricordo però che 40 di 47 di oggi pomeriggio è un po' salito, 50 di fino a anno, la media però dell'intero anno del 2024 è intorno ai 40. Ricordo che la media del 2022 è stato 130. Ovviamente negli Stati Uniti, come dico sempre, mi scuso perché dico sempre le stesse cose, siamo a 10 euro, si lamentano in questi giorni negli Stati Uniti perché è arrivata una botta di freddo e il prezzo è aumentato da 6 a 10, 6 la scorsa estate. Ecco, noi dobbiamo avere quello di riferimento, come un grande banchiere italiano, che non bisogna essere un banchiere per scrivere queste cose, ci ha ricordato in un famoso documento dello scorso settembre.
Sì, il prezzo, Mario Draghi.
Negli Stati Uniti, non lo ricordavo. I prezzi negli Stati Uniti sono estremamente bassi perché estraggono risorse naturali dal sottosuolo. In Cina e in Asia in genere sono bassi i costi di energia perché usano una risorsa brutta, cattiva, che noi lo usiamo solo per la Befana, perciò siamo
il carbone, certo.
Queste cose banali, poi dopo poi facciamo anche le architetture di mercato, i prezzi massimi, separazione elettricità.
Comunque la cosa importante, no, lo dico per gli ascoltatori e anche per Mariano Bella, che va a guardare i consumi, lei sostiene che starà sotto i 40 dollari?
Sì.
Il TTF ad Amsterdam.
Mi sbaglio sempre. Sbaglio,
adesso sicuramente andrà a 80. No, ma scherzo, Tabarelli. Però lei sostiene che starà sotto i 40 perché c'è una debole domanda, diciamo, europea dovuta a un andamento economico non proprio brillante, e poi perché, insomma, comunque gli stoccaggi adesso sono belli alti in tutta Europa, non siamo arrivati come. E le tensioni lei si aspetta che da marzo in poi finiscano ad Amsterdam?
Sì, Barisoni, ma soprattutto una cosa, cioè non dobbiamo mai dimenticarci quando parliamo di prezzi, ricordarci i costi di estrazione, produzione in giro per il mondo sono intorno ai 5, 10, 15, ma non 40, 50, quello che
paghiamo. E lì c'è anche la speculazione, certo. Allora, grazie a Davide Tabarelli, di nuovo buon anno. Grazie a Mariano Bella, di nuovo buon anno anche a lei. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.